Vorrei parlare con voi e poi cercare anche di andare oltre sul concetto della illuminazione. Nei nostri ambienti è noto il principio dell'ispirazione della parola di Dio, dato che diciamo che questo libro è un libro santo, è il libro di Dio e che Dio ha ispirato gli autori sacri. Pertanto il concetto dell'ispirazione è abbastanza noto, abbastanza conosciuto e anche affermato. Va bene, noi crediamo ad un libro ispirato. Il concetto dell'illuminazione è un po' meno noto e soprattutto è meno ricercato per noi, per la nostra lettura e per il nostro studio della scrittura. Ma lo Spirito Santo, che è il vero autore delle scritture, viene in aiuto all'esegeta biblico attraverso un intervento che definiamo illuminazione. Illuminazione. Lo stesso che ha ispirato il testo scritturale, ora illumina chi lo legge. Ed è importante, ed è molto molto importante. Illumina chi lo medita, illumina chi lo studia. Lo Spirito desidera guidare in modo infallibile e con autorità divina l'esegeta, onde sappia cosa credere in materia di fede, che fare in senso morale e pratico e cosa rifiutare come errore e falsità. Il processo di illuminazione dello Spirito Santo è sempre fondato sulla parola scritta. Non pensiamo che Dio ci illumini o ci riveli qualche cosa che non ha riscontro nella parola scritta. L'illuminazione dello Spirito di Dio non è mai, e sottolineo questo mai, autonomo dalla parola scritta. Pertanto il processo di illuminazione è qualcosa che conduce la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore, ad approfondire, a scendere nella profondità del testo. Purtroppo dobbiamo dire che spesso, troppo spesso, soprattutto per i nostri ambienti, diciamo cristiani, fra virgolette con la C maiuscola, il processo di illuminazione è trascurato, non è ricercato. Non è, come dire, desiderato. La Bibbia la si legge, ma la si legge in superficie. E questo è un male, un grosso male, per quella che è la crescita e la maturazione dei credenti. La leggiamo in superficie. Ora, se attualmente è cessato l'intervento dell'ispirazione, in quanto le scritture sante sono complete, e vi ricordo solamente l'ultima pagina di Apocalisse 22, non aggiungere e non togliere nulla perché c'è la completezza della rivelazione, di quello, rivelazione intendo quello che Dio ha voluto farci conoscere, perché potremmo avere delle domande, va bene, diverse da quelle che la Bibbia contiene, ma il Signore ha voluto farci conoscere questo. E questo, credetela, è più che sufficiente per una vita intera, per approfondirlo. Ma essendo completo ed essendo cessato l'intervento dell'ispirazione, dobbiamo dire che grazie al Signore prosegue l'intervento dell'illuminazione per il quale possiamo comprendere la parola di Dio. A volte sento, assisto, leggo a cose che manifestano chiaramente che non si è ricercato il processo dell'illuminazione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando io apro la scrittura per leggerla, va bene? Sia che ricerchi un qualche cosa di consolatorio, a chi non capita di essere un po' giù di morale, sia che ricerchi una spiegazione dogmatica, sia che ricerchi qualche cosa che si contrappone ad un'idea che non mi sembra coerente con le parole, con la parola cioè, sia per qualsiasi motivo, quando io apro la scrittura, debbo avere un atteggiamento di preghiera nei confronti dello Spirito perché lo Spirito mi faccia comprendere quello che io sto leggendo. Cioè non posso aprire la scrittura come apro il resto del Carlino, va bene? Lo leggo, vabbè c'è una notizia, mi interessa, non mi interessa, chiuso, lo capisco mentalmente, ma non è necessario che il resto del Carlino scenda nel cuore. Ma la parola di Dio, sì. Il cuore, secondo la Bibbia, è il centro della vita. È la sede della volontà. È la sede dell'intelligenza, naturalmente spirituale. Noi ragioniamo col cervello, indubbiamente. Abbiamo bisogno di capire il messaggio biblico con il nostro cervello, ma deve scendere al cuore. È questo che crea, è il prodotto, diciamo così, del processo di illuminazione. C'era un fratello, non so se l'avete mai sentito nominare, Maurice Re, svizzero, sì, caro fratello che ora è già col Signore, e diceva una cosa molto importante e anche molto bella, da rifletterci. Diceva che la strada più lunga da percorrere è quella che collega la testa al cuore. È questa la strada più lunga. Perché tante cose le comprendiamo con la testa, ma non le comprendiamo col cuore. E se non le comprendiamo col cuore, non siamo disposti a viverle, non siamo disposti a farle nostre. Non modificano, non trasformano la nostra vita. Pertanto abbiamo bisogno, necessità del processo di illuminazione. Fra l'ispirazione scritturale e l'illuminazione esegetica si pone l'importante processo della canonizzazione. Noi abbiamo qui un libro, 66 libri, che sono stati riconosciuti, ispirati da Dio. Bene, il processo di canonizzazione non è stato né semplice né breve, va bene? Ha avuto dei contrasti, ci sono stati citati dei libri che poi non sono stati messi nella scrittura. Libri che invece sono stati riconosciuti hanno avuto degli oppositori. Pensiamo per esempio all'Epistola di Giacomo. Lutero stesso, siamo già nel 1500, la definiva un'epistola di paglia. Perché? Perché lui aveva scoperto la grande verità della salvezza per fede. Giacomo mi parla di opere e non sapeva conciliare le due cose, che invece sono molto molto conciliabili, perché Paolo parla di un principio, cioè la salvezza è per fede. Giacomo dice sì, ma se c'è la fede seguiranno le opere. Pertanto le opere sono importanti perché mettono in luce la fede. Non era poi tanto difficile, ma il popolo di Dio, attraverso il processo della canonizzazione, ha riconosciuto e raccolto l'insieme dei testi santi e nella formazione del canone fu avvertita la prima esigenza ermeneutica e la necessità dell'intervento dello Spirito Santo attraverso l'illuminazione. Noi sappiamo che durante la sua esistenza terrena il Signore Gesù ha sigillato con la sua autorità le scritture dell'Antico Testamento, riconoscendole divine. Mai ha citato un libro apocrifo, mai ha citato un libro, come dicono i cattolici, deuterocanonico, ma ha citato gli altri libri e gli altri autori. Va bene? Pertanto ha sigillato con la sua autorità le scritture dell'Antico Testamento. Ma sapete quando è stato canonizzato l'Antico Testamento? È interessante questo, molto interessante. Il riconoscimento ufficiale del canone veterotestamentario è avvenuto, sapete, ad opera di chi? Dei farisei. È un punto a loro vantaggio questo, eh? Dobbiamo dirlo. E dei rabbini a Yamnia, nei pressi di Giaffa, nel 90 dopo Cristo, dopo la distruzione di Gerusalemme. I farisei, dopo la distruzione di Gerusalemme, si sono ritirati a Yamnia, nei pressi di Giaffa, e lì, attraverso 20 anni di studio, perché nel 70 è venuta la distruzione di Gerusalemme, hanno canonizzato, hanno ufficializzato il canone dell'Antico Testamento. Bello questo, perché è un riconoscimento notevole da parte dei farisei e dei rabbini del tempo. Invece il processo di canonizzazione del Nuovo Testamento impegnò a lungo la Chiesa antica e si definì, come lo è ora, nel corso del IV secolo dell'era cristiana. Non è stata una cosa facile, va bene? E dobbiamo essere molto molto riconoscenti ai padri della Chiesa che, dibattendo le loro vedute, le loro idee, i loro anche presupposti, sono riusciti a intendere che quei 39 libri del nuovo, pardon, 27 libri del Nuovo Testamento si sono aggiunti come di origine divina ai 39 dell'Antico Testamento. Ripeto, è una cosa molto molto importante ricercare l'illuminazione dello Spirito Santo. Eviteremo di fare dei grossi errori, eviteremo di dare un valore a certe parole diverso da quello che gli dà la Scrittura. Per esempio, noto oggi che il termine conversione non ha lo stesso significato per tutti i cristiani. Si parla troppo facilmente di conversione, ma la conversione è un parto, non è uno starnuto. E allora bisogna fare molta attenzione intorno a questo. Ma posso parlare anche del concetto di comunione. Molto spesso il concetto di comunione è troppo superficiale nell'ambito dei cristiani, di noi, non parliamo di altri. E potremmo parlare anche del concetto di evangelizzazione, qualche tempo fa proprio qui ne abbiamo parlato. In un famoso congresso ecumenico, dove si parlava dell'evangelizzazione come di un aiuto ai disoccupati, ai disprezzati, ai separati, a tutti gli atei che possono esserci, ci fu la voce di John Stott che disse: l'evangelizzazione è portare l'Evangelo ai perduti e non agli altri. Poi c'è un'opera pastorale, quello d'accordo, per carità, non possiamo ignorare i bisogni pratici e diciamo quotidiani di tante persone, perché ci sono, non viviamo con il parocchi né con la testa nel sacco, ma quella è un'opera pastorale. L'evangelizzazione è portare la buona notizia della grazia di Dio ai perduti, pertanto è una cosa totalmente diversa, Oggigiorno noi vediamo che anche chiese evangeliche, la loro evangelizzazione è un'opera sociale e non c'è più il messaggio vero e proprio della predicazione apostolica davanti agli uomini. Bene, concludendo questo paragrafo, voglio citarvi un brano di un libro, Idee contemporanee sull'ispirazione, di un certo Finlayson. Non so se lo pronuncio bene, ma più o meno scritto così. E ha scritto: per ispirazione si intende quell'influenza dello Spirito Santo sulla mente di uomini scelti che ne fece strumenti di Dio per l'infallibile comunicazione di quella rivelazione. Per illuminazione si intende la rinascita divina della mente umana, in virtù della quale essa è capace di comprendere la verità così rivelata e così comunicata. La rivelazione si rapporta così nella presentazione della verità, l'ispirazione alla sua comunicazione e l'illuminazione alla sua comprensione e interpretazione. È qualcosa di assolutamente necessario. Mi piace molto questa frase quando dice la rinascita divina della mente umana. C'è un processo profondo, diciamo così, radicale da parte dello Spirito Santo nella nostra mente e poi nel nostro cuore per farci comprendere la parola di Dio. Ma in buona parte, mentre per l'ispirazione ormai è qui, non abbiamo nulla da fare, per l'illuminazione dobbiamo essere, come dire, poi ci torneremo sopra questo argomento, dobbiamo essere pervasi da una profonda umiltà e metterci veramente al di sotto della parola di Dio, chiedendo a Dio la sua luce per comprenderla. Ma andiamo avanti. Passiamo a un altro tema, parola di Dio e scrittura. Superando, sorpassando, eludendo il concetto della illuminazione dello Spirito Santo, che è lui il vero autore della Bibbia, ma è anche lui il vero interprete della Bibbia. Pertanto praticamente lo stesso processo che lo Spirito Santo ha svolto nei confronti degli autori ispirati, lo svolge verso gli esegeti che seriamente si mettono lì per capire questo libro. Un libro che da un lato è semplice. Se voi leggete qualche pagina degli autori moderni, soprattutto filosofi, lo leggete 4 volte, poi viene un nodo nel cervello e non si capisce più niente, uno ci rinuncia, dice va bene, basta, sono un ignorante. Ho conosciuto, l'ho detto forse, un professore di filosofia che mi diceva: ci sono 2 modi di scrivere i libri. Uno è per farsi capire, l'altro è per far sfoggio di cultura. Dice: i secondi non si capisce niente. Perché più le cose sono contorte, più sembra che questo se ne intenda. Non è vero, ci sta prendendo in giro. Va bene? Perché dobbiamo parlare in modo da farci capire. Ora, questo succede anche con la calligrafia. Oggigiorno ormai a scuola non si fa più calligrafia, adesso si scrive col computer, si scrive con la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una bella calligrafia è in fondo, o perlomeno curata un po', è in fondo un modo di manifestare rispetto per l'altro. Io avevo un collega che dovevamo andare dal farmacista a farci leggere quello che aveva scritto, perché non si capiva niente, va bene? Allora, no, se tu scrivi a un altro devi cercare di scrivere non dico in gotico, ma almeno in modo che l'altro possa capire. E la stessa cosa è scrivere i libri. Bene, trascurando il principio della illuminazione dello Spirito Santo, è sorto già dal 1600, perché sapete che il diavolo lavora sempre, non è che stia in riposo, che vada in ferie, ma lui è sempre al lavoro. Bene, verso il 1600-1700 è sorto il movimento della critica superiore. Lo dice il nome stesso. Che cos'è il movimento della critica superiore? È arrogarsi come uomini il diritto e la capacità di criticare la scrittura. Altro che illuminazione. Ci penso io. Io sono capace di sondare il messaggio biblico e non solo di sondarlo, ma di criticarlo. Pensate che già nel 1800 quel grande predicatore che è stato Spurgeon diceva che giorno funesto sarebbe per la Chiesa se il pulpito dovesse avallare l'ipotesi settica che le sacre scritture sono solo la registrazione di una mitologia raffinata in cui i corpuscoli di verità si dissolvono nei mari dei dettagli poetici e immaginari. È quello che è oggi il liberalismo. E oggi ci troviamo purtroppo, lui dice che giorno funesto sarebbe questo, ci troviamo nel mezzogiorno di quel giorno funesto. Oggigiorno il movimento della critica superiore, che viene chiamato liberalismo in ambito protestante per la sua assonanza con la dottrina etico-politica che difende la libertà e il diritto dell'uomo, mentre viene definito modernismo nella sfera cattolica romana per il suo carattere di novità, è stato un fenomeno esploso nel 1800, dapprima in Germania, poi diffusosi ovunque. E cosa dice? Dice che le scritture non sono parola di Dio, la contengono. Ma noi dobbiamo essere pronti anche ad affrontare questi argomenti. La contengono, ma nessuno mi dice qual è parola di Dio e qual è che non è parola di Dio. Allora, quello che per me può essere parola di Dio, per la sorella potrebbe non esserlo, potrebbe essere una leggenda. C'è stato un grande scrittore che ha scritto Una vita di Cristo, non ricordo il nome, che diceva che lui credeva a tutto il Vangelo, a tutta la Bibbia, fuorché la leggenda di Giona. È proprio quella che cita Gesù. È proprio quella. Dice, non vi sarà dato nessun segno se non il segno del profeta Giona, del 3 giorni, nel ventre del pesce. Sono i misteri della mente umana, Sono i misteri della mente umana. Comunque, questo movimento oggi impera. E guardate che anche in ambito più fondamentalista ha i suoi tentacoli. È come una piovra che si sta spandendo. Dapprima in Germania, poi si è diffuso ovunque, ma la sua origine si può riscontrare nell'illuminismo caratterizzato dalla fede nel progresso e nella emancipazione dell'uomo per i lumi della ragione. Io uomo ho i lumi. Cosa mi interessa dell'illuminazione dello Spirito Santo? Ce l'ho io? Ho una ragione che capisce tutto? diffidate della gente che sa tutto, eh? Perché ho i lumi della ragione. Allora con i miei lumi io apro la Bibbia e la critico. Questo è parola di Dio e questo non lo è. Allora voi capite che le radici di questo movimento, noi lo chiamiamo liberalismo comunemente, ma il nome vero è movimento della critica superiore, va bene? Sono da ricercarsi le origini nella cultura del XVII secolo e da allora i concetti di fondo si sono estesi nell'ambito cristiano permettendo all'umanesimo di infiltrarsi nel cristianesimo e all'uomo di occupare la centralità di Dio. Dio non è più al centro c'è l'uomo, Dio è in periferia, Dio è ai margini. E guardate che questo movimento, che per le sue caratteristiche è, diciamo, originale del XVII secolo, ma trova la sua anzianità, diciamo, i suoi antenati nell'ambito cattolico. Perché nell'ambito cattolico, dopo i primi secoli della vita cristiana, della vita della Chiesa, si è accantonata la parola di Dio. La Chiesa cattolica è arrivata a proibire la lettura della parola di Dio. Dobbiamo dire grazie al Vaticano II che si è aperto uno spiraglio, adesso anche nelle librerie trovate la Bibbia, allora non si trovava, va bene? E chi voleva leggere la Bibbia nella sua lingua doveva chiedere il permesso almeno al parroco, non dico al vescovo, ma almeno al parroco. Quando abbiamo avuto la mostra della Bibbia nel 99 e andai all'archiginnasio che ci affidarono quelle alcune copie di Bibbie antiche, credetemi, quando c'era il bibliotecario che mi guardava sbalordito, perché quando ho avuto fra le mani la Bibbia del Brucioli, la prima Bibbia tradotta da un solo autore in lingua volgare, dall'ebraico e dal greco, era un toscano il Brucioli, e quando l'ho avuta fra le mani, questo bibione pesante come una cassa, io mi sono messo a piangere. Mi sono messo a piangere perché ho pensato non solo alla sua età del 1500, ma soprattutto che era sfuggito ai roghi dell'Inquisizione. Un pezzo così straordinario, un pezzo così prezioso, perché era sfuggito ai roghi dell'Inquisizione. E lui mi guardava sbalordito, questo uomo, dice: ma scusi, no, dico, guardi, io sono commosso perché questo è una cosa grandiosa, poter toccare, poter avere in mano un libro di tale valore, del Brucioli, primo autore, traduttore, protestante e unico della parola di Dio. Dopo c'è stato il Diodati, ma il Diodati è venuto un po' tempo dopo. Bene, stavamo dicendo che attraverso il movimento della critica superiore l'uomo si è posto al posto di Dio. Già, come dicevo, il cattolicesimo ha messo da una parte la Bibbia, l'ha, diciamo, sottoposta alla tradizione, va bene? Ufficialmente Bibbia e tradizione sono sullo stesso livello e sono la rivelazione di Dio. Ma poi il catechismo cattolico ti dice che non puoi interpretare la Bibbia senza la tradizione. Allora, se la tradizione interpreta la Bibbia, è superiore alla Bibbia. Allora, sotto di tutto abbiamo la Bibbia, poi abbiamo la tradizione e sopra le due c'è il Magistero della Chiesa. E il Magistero della Chiesa da chi è formato? Da uomini. L'uomo ha preso il posto di Dio. E se voi guardate tanti movimenti, tante espressioni, tante decisioni, sono fatte dall'uomo. E io mi chiedo, Dio dov'è in tutto questo? Dio dov'è? Non c'è. E l'uomo e al centro. Ma questo è avvenuto prima del liberalismo, ma il liberalismo è nato in ambito protestante. E attraverso il liberalismo la Chiesa protestante, la Chiesa riformata, ha negato uno dei più grandi detti della Riforma. Voi sapete che la Riforma ha avuto dei grandi detti, Soli Deo Gloria, sola scrittura, eccetera, eccetera. Ma uno di questi detti era Ecclesia semper reformanda. La Chiesa si deve sempre riformare. E qual è la riforma vera e propria? È il ritorno alla scrittura. Il movimento della critica superiore nega questo fatto, perché la scrittura non solo non vi ritorna, e questo in ambito protestante, non solo non vi ritorna, ma l'ha messa totalmente da una parte. Bene, al di là delle varie e tristi conseguenze che ha subito la cristianità, per rimanere sul nostro tema, ci occuperemo della nuova concezione delle scritture sante, passata al vaglio della critica razionale dell'uomo. Vogliamo semplificare al massimo il concetto e diremo che la scrittura non è più considerata parola di Dio, ma frutto del pensiero umano e della sua umana esperienza religiosa. Altro che ispirazione. Altro che illuminazione. Così è necessario studiare la scrittura ed esaminarla con attenzione per distinguere nell'ambito della scrittura i vari miti, le varie leggende che contiene, per cogliere quel poco che può essere ritenuto divino. Però nessuno ti dice qual è quel poco. No, almeno te lo dicessero, dici guarda che c'è quattro pagine che sono divine, tutto il resto no. Uno si sa regolare almeno. No, questo è lasciato nell'ambito del privato. Per me è parola di Dio, per l'altro non è. D'altronde Carlo Barth, questo grande teologo, che ha scritto anche delle cose belle, ha fondato, ha dato l'avvio a una nuova corrente, che in fondo poi è anche una corrente ermeneutica, se vogliamo. Va bene, come il movimento di critica superiore è un movimento ermeneutico, dice la scrittura non è parola di Dio o in piccola parte parola di Dio, pertanto vuol dire che mi avvicino alla Bibbia con già un presupposto. Barth ne ha fatto un altro, è la neo-ortodossia, così chiamata. Cioè Barth, in poche parole, avrebbe sostenuto che la Bibbia è integralmente parola di Dio, bontà sua, ma lo è quando mi parla. Cioè non lo è oggettivamente, lo è soggettivamente. Quando la Bibbia mi parla è parola di Dio, ma se non mi parla no. Allora voi capite che qui entriamo proprio nell'ambito dell'individualismo. Io ritengo questo libro la parola di Dio, che mi parli o non mi parli. Quello è un fatto soggettivo mio, giusto? Mi capite, mi seguite, vero? Questo è un fatto soggettivo mio. Ma se io dico è un libro che se mi parla è parola di Dio, se non mi parla no, io metto in dubbio tutta l'autorità della Bibbia, perché se non mi parla sono io che decido, sono io che scelgo, sono io che voglio, sono io che mi apro. In fondo c'è sempre al centro l'uomo, sempre al centro l'uomo. Così la Bibbia non è più considerata parola di Dio nella sua integrità, ma nella Bibbia troviamo anche tracce della parola di Dio. È terribile, questa è una mazzata, forse la più grande mazzata che sia stata data alla parola di Dio dal secondo secolo in poi. Perché la Chiesa Cattolica, è vero, ha messo in disparte la parola di Dio, l'ha coperta con la tradizione, l'ha, diciamo così, posta sotto il dominio del magistero della Chiesa, ma ufficialmente la parola di Dio, la Bibbia è sempre la parola di Dio ed è l'unica autorità in materia di fede e di comportamento nell'ambito cattolico. Poi c'è tutto questo marasma di principi, di concetti, eccetera. Però rimane lì, coperta, nascosta, velata, non investigabile, eccetera, eccetera, eccetera. Però è rimasta lì. Qui no. Qui la parola di Dio è assolutamente negata. E questo viene in ambito protestante. È triste, molto triste. E purtroppo non sono poche, anche le chiese evangeliche, che questo principio è subentrato. Non totalmente forse, ma quante volte si sente anche dire: ma al tal passo non c'è nei migliori manoscritti, poi tutto da andare a vedere, perché i manoscritti non li abbiamo, pertanto è inutile stare lì a parlare tanto, va bene? Questo passo, forse l'autore, ma voi leggete anche dei commentari moderni in ambito evangelico e vi diranno cose di questo genere. Per esempio, il Pentateuco non si ritiene più opera totale di Mosè. Certo che se quando si parla della morte di Mosè lo deve aver scritto un altro, va bene, questo è ovvio, è evidente, ma è... però io leggo nei Vangeli che Gesù dice: Mosè vi ha detto, pertanto attribuisci il Pentateuco a Mosè. Poi che ci siano state delle interpolazioni, che qualcuno abbia scritto qualche altra cosa, ma per carità, non è. Però tutto ormai, anche in ambito evangelico, si mette in dubbio, si mette in dubbio. Pensate solamente alle date di certi libri, va bene, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Per esempio si mette in dubbio l'autore dell'Apocalisse, perché lo stile è diverso da quello del Vangelo, ma è spiegabilissimo. Giovanni era nelle miniere di Zolfo, nell'isola di Patmo, e prendendo nota delle rivelazioni che Dio gli dava, non credo che si sia messo là a scrivere, a cercare il modo migliore, doveva scrivere magari anche in fretta. Poi può darsi che dopo l'abbia completata ad Efeso, questo non dopo la liberazione. Ma insomma, se uno scrive delle note in fretta, non è che curi lo stile in una maniera eccezionale. Ci sono tante, tante spiegazioni. Come?
È anche diversa l'età di Giovanni quando scrisse il Vangelo.
Beh, non mica di tanti anni, No, no, non è molto. Non è tanto l'età, è proprio una questione di scrivere qualche cosa che ti viene rivelato e che ti prendi degli appunti, perché non puoi dimenticartelo, insomma, credo che facciamo anche noi così, no? Ecco. Pertanto anche oggi, se voi leggete certi libri che circolano nei nostri ambienti, no? Magari l'autore dice: ci sono studiosi che pensano così, 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 ma io penso così in una maniera più fondamentalista, e questo è già molto corretto. Va bene, ti dà un'informazione, ma nell'ambito protestante e neanche nell'ambito evangelico ci sono già molti che dubitano su certi, e sono i tentacoli del diavolo che si insinuano intorno a queste verità. Ora, all'assurdità di tale concezione, cioè che nella Bibbia c'è anche qualche traccia della parola di Dio, si aggiunge anche la cosa grave che mancano totalmente le indicazioni per distinguere, secondo questi grandi studiosi, ciò che è da Dio e ciò che non lo è. E in questo modo si è demolita ogni autorità, si è demolita ogni certezza. Non c'è più niente di sicuro, siamo nel dubbio, siamo nel vago, siamo nel vuoto, siamo nel nulla. Ciò che vale è la parola dell'uomo, o meglio ancora, la ragione dell'uomo. Ora, che la Bibbia dovesse essere sottoposta agli stessi metodi di analisi e di critica come qualsiasi altra opera letteraria, è un'idea dell'illuminismo teologico, è un pensiero che si riscontra già nel 1700. Pensate, in queste cose ci sono dei tempi biblici proprio, eh? Di biblico c'è solo questo, il tempo. Già nel 1700, nelle opere di teologi tedeschi, il primo è stato Johann August Ernesti, nel 1761, ma soprattutto 10 anni dopo, nel 1771, Johann Salomo Semler. Il Semler distinse la parola di Dio dalle scritture. Noi abbiamo le scritture, nessuno lo nega, va bene? Ma dobbiamo rifiutare il concetto che integralmente siano parola di Dio. Capite quello che voglio dire? Una distinzione. Scrittura è una cosa, parola di Dio è un'altra. E Semler, facendo questa distinzione, ha indebolito la concezione di rivelazione soprannaturale, perché è frutto dell'uomo questo scritto. E così ha finito per minare le basi della fede cristiana. Il Semler è stato un personaggio notevole sotto questo profilo negativo. Affermò che i libri storici dell'Antico Testamento e il Cantico dei Cantici non sono parola di Dio. Chiaramente, almeno lui un'indicazione secondo il suo pensiero l'ha data. Di conseguenza la lettura dogmatica dei testi doveva cessare per dar luogo ad un approccio veramente critico. Non posso più leggere la scrittura e dire questa è dottrina per me, per la mia vita. No, io critico quel pensiero e vedo se mi conviene o no. Che poi in fondo è sempre lì il problema, eh? La ragione dell'uomo si è posta così al di sopra della parola di Dio. Al di sopra. Abbiamo addolora questo fatto, anche se non meraviglia conoscendo l'uomo, che tali idee si siano largamente diffuse, recando un notevole danno alla riflessione biblica e teologica e inquinando la verità rivelata e rendendo insicura la genuina fede di tanti cristiani. È stato un veleno sottile. Prima l'ho definito una mazzata nei confronti della parola di Dio e naturalmente anche del Dio della parola. Voi capite che non avete più nulla. Se mettiamo in dubbio l'autenticità della parola di Dio, non abbiamo più nulla. Avete il vostro spirito religioso, possiamo avere un'illusione di Dio, non più una rivelazione, possiamo avere un'idea del soprannaturale e possiamo nella nostra vita lasciare spazio a qualsiasi idea balzana. Dicevo prima con Riccardo, frequento un gruppo cattolico e devo confessarlo, alla mia età ho conosciuto tante persone cattoliche e ho discusso anche con loro, amichevolmente o meno, dipende, e ho sempre trovato persone catechistiche, cioè impregnate del catechismo cattolico per cui si discuteva. Ma qualche cosa di fondo su cui discutere c'era. Oggi mi sono reso conto che il cattolicesimo è una Macedonia che raccoglie tutto. Tutto. Ci sono persone che credono nella New Age, persone che credono nella reincarnazione. Sembra che il 41% della popolazione cattolica creda nella reincarnazione, e non è poco. persone che credono alle sette, tipo Rael, cioè gli extraterrestri, dischi volanti e tutte queste cose, e si fa tutto un miscuglio, Bibbia, queste dottrine strane, fantastiche, si fa tutto un miscuglio. E proprio domenica che ero in questo gruppo, c'era anche un frate, un biblista, abbiamo detto a una signora, gli ho detto, visto che ci frequenta anche, guarda che il tuo concetto della reincarnazione te lo demolisco sulla base della Bibbia, va bene? Ma bisogna che tu creda alla Bibbia. Ma io sono cristiana, che come fai a dire che sei cristiana se non credi alla Bibbia? Ma la Bibbia, e poi siamo sicuri che è parola di Dio? Vedete il veleno come... E guardate che queste cose è difficile, molto difficile. Se non c'è un intervento dello Spirito di Dio è quasi impossibile, è impossibile. Ci ragioni, ci discuti, ci conversi, ci litighi anche. Ma se non c'è un intervento del Signore, quell'illuminazione di cui parlavamo, è quasi impossibile togliere queste idee. È quasi impossibile. Satana le sa radicare in una maniera nei cuori, nelle menti degli uomini, che veramente delle volte è sconcertante. Credi di aver chiarito, credi di aver detto, poi ti dice no. Signore, se vogliono andare all'inferno bisogna che io gli lasci andare, bene finito, perché non posso proprio trattenerle. Che ci vadano, è chiuso. Cosa vuoi? Non, ti senti impotente. Solo il Signore può lavorare in questo modo. Agostino sintetizzò la distanza esistente fra parola divina e ragione umana con una semplice frase: intellige ut credas verbum meum. Un po' di latino fa sempre bene. Crede ut intelligas verbum Dei, cioè capisco, notate l'ordine, capisco e credo alla mia parola, cioè alla parola umana. Ma credo e capisco la parola di Dio. Ecco l'atteggiamento diverso. Credo prima, poi cerco di capire la parola di Dio. Ma se io parto dal presupposto, dal dubbio che questa sia la parola di Dio, non ho più niente. Non ho più niente. Il cattolicesimo romano ha lentamente assorbito il modernismo critico. Si riscontrano alcune reazioni nell'ambito protestante e soprattutto evangelico. Alla fine del 1800 è scoppiato il movimento della critica superiore o il liberalismo e ha avuto un suo grandioso esponente in negativo in Rudolf Bultmann, era un teologo tedesco. Bene, sarebbe interessante, molto bello anche, istruttivo, vedere il dibattito a distanza fra Bultmann e Kuhlmann. Kuhlmann è stato un teologo molto fermo nelle sue convinzioni bibliche e veramente in tante cose ha demolito il concetto di Bultmann intorno al liberalismo, intorno alla parola di Dio. Ci sono degli scritti che sono quasi introvabili, perché sapete anche nell'ambito cattolico si produce pochi libri, nel senso, molti libri come numero, ma poche copie, di modo che quando sono finite quelle copie nessuno pensa più a ristamparle, no? Ho dei libri di Kuhlmann veramente notevoli in cui velatamente, ma molto chiaramente, colpisce Bultmann e mette in luce il suo errore fondamentale, quello di non ritenere la Bibbia parola di Dio. Kuhlmann è scomparso pochi anni fa, a un'età abbastanza ragguardevole. Volevo dirvi, poi lo riprenderemo la prossima volta, che il liberalismo ha avuto tre reazioni in ambito evangelico. E la prima di queste reazioni è riscontrabile nel fondamentalismo. Il fondamentalismo è stato un movimento nato negli Stati Uniti all'inizio del 1900, nel XX secolo, che si è impegnato per riportare la fede cristiana alle classiche fondamenta scritturali. È stato un movimento notevole, forte, direi combattivo, ed è stato molto molto utile il fondamentalismo. Però dobbiamo dire che intorno al 1920 il fondamentalismo, diventato neofondamentalismo, si è inquinato. In che cosa? Si è chiuso sulle sue posizioni, è diventato ottuso, è diventato letteralista, non ha più esercitato una corretta ermeneutica, una corretta esegesi dei testi sacri, è diventato, come dico, ottuso, chiuso, letteralista intorno alle sue posizioni. E naturalmente oggi c'è ancora qualche chiesa fondamentalista, e le possiamo riscontrare anche abbastanza facilmente, va bene? Sono quelle chiese così chiuse che guardano alla lunghezza dei capelli, ai pantaloni, a tutte queste cose, che insomma viviamo in un'epoca moderna, non sono basilari, però ci si è chiusi in questo ambiente. Il fondamentalismo, ripeto, è stato un grande movimento, un grande movimento, però questo grande movimento è degenerato chiudendosi, va bene, escludendo gli altri e diventando un pochino settario, cioè chi non la pensa così è fuori dottrina, è liberale, eccetera, ma non è questo il fatto. Erede naturale del fondamentalismo è il movimento evangelicale, non tanto evangelico, ma evangelicale. Viene dall'inglese, una brutta parola che non mi piace neanche un po', però gli evangelicals. Ecco, il movimento evangelicale è rigorosamente fondato sulla dottrina riformata. Molto spesso sono calvinisti anche un po' accesi. Si presenta aperto verso tutti, impegnato nel campo etico e sociale, ma troppo sensibile alla cultura secolare. Così il movimento evangelicale accetta, per esempio, la teoria dell'evoluzione biologica. E questo mi fa pensare molto. Ho assistito recentemente, è passato un po' di tempo, ma è abbastanza recente, a una conferenza tenuta qui a Bologna nel Palazzo Comunale, in Palazzo da Curzio, su l'embrione. E c'era un cattolico, un professore cattolico, e io ho dovuto dire amen al professore cattolico, perché era molto più biblico degli evangelicali. Va bene? È strano questo. Ma vedete, l'errore che ha fatto la Chiesa Cattolica nell'antichità e che prosegue ancora oggi, di affiancare alla scrittura la tradizione, lo stanno facendo gli evangelicali, di affiancare alla Bibbia la cultura secolare. Allora lì nasce un miscuglio, va bene? Anche se, dobbiamo dire, sono abbastanza fedeli alla scrittura, soprattutto nei principi calvinisti. La seconda reazione che c'è stata in ambito evangelico la troviamo nell'ecumenismo. L'ecumenismo non è un fenomeno cattolico, Il cattolicesimo l'ha subito, ma se voi vedete anche i movimenti ecumenici oggi, sono tutti tesi, da ambito cattolico, a dire venite, uniamoci sotto di noi. Va bene, non è ecumenismo questo, è diciamo proselitismo se vogliamo, però parlano di ecumenismo. È recente, credo l'anno scorso, poco più, una pubblicazione cattolica del Magistero della Fede, di tutela della fede, in cui parla delle chiese, delle altre chiese. Noi non siamo chiese per loro, siamo comunità. Oh, che bella differenza! Va bene, però questo stabilisce un principio, che loro si ritengono la chiesa fondata da Gesù Cristo, con la trasmissione apostolica, eccetera. Le altre, dice anche delle cose buone, dice che siamo brave persone, per carità, bontà loro, però siamo comunità inferiori. Adesso tradotto in termini poveri, se volete ve lo porto, ce l'ho. Pertanto l'ecumenismo è nato anch'esso all'inizio del XX secolo, e tale movimento tenta di avvicinare ed unire i credenti delle varie confessioni cristiane. Però, davanti alle difficoltà dogmatiche imposte dal liberalismo, cioè cosa vuol dire l'ecumenismo in poche parole? Anziché affrontare le difficoltà dogmatiche del liberalismo, si è scelto un'altra strada. Si è detto, uniamoci su ciò che ci accomuna, su ciò che siamo d'accordo, ed evitiamo di discutere su ciò che non siamo d'accordo. Va bene? Pertanto è qualche cosa di molto 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 superficiale, anche se diciamo c'è un movimento a livello mondiale che ingloba anche il cattolicesimo, che cerca di reclutare persone alla loro mangiatoia. Poi ce n'è un altro di reazioni al liberalismo che forse vi stupirà, ma ne parlo solamente in termini storici, non c'è assolutamente nessuna critica da parte mia, che è il carismatismo. Il carismatismo è nato all'inizio del 1900 e costituisce un altro tentativo di evitare l'impatto dottrinale, cioè nell'ambito carismatico non si ricerca tanto l'unione sul fondamento di un solo credo, ma di una medesima conoscenza o di una medesima esperienza spirituale. Allora, in questi tre movimenti, fondamentalismo, che poi è degenerato nell'evangelicalismo, nell'ecumenismo e nel carismatismo, si è cercato di superare un impatto piuttosto duro con il liberalismo. In un certo senso questi movimenti hanno salvato, hanno diciamo superato questo pericolo e questo veleno, perché naturalmente hanno scartato il veleno e hanno cercato di organizzarsi in una maniera diversa. Però diciamo che sarebbe stato meglio poter affrontare il liberalismo proprio per le corna, come si suol dire, e abbattere queste concezioni, anche se, ve lo dico subito, sarebbe stata un'impresa veramente titanica, perché sono molti, 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 e l'illuminismo è la ragione dell'uomo che prevale sul senso religioso, sul senso della dipendenza da Dio. Ora, se noi vogliamo dire che il peccato antico, quello di Adamo ed Eva, è stato il rifiuto della nostra creaturalità, non abbiamo voluto essere le creature, ma il Dio di noi stessi, bene, noi vediamo anche nel liberalismo questo fatto. È l'uomo che prevale. Dio non c'entra, Dio lo escludiamo dalla nostra vita, l'uomo prevale. E allora nell'ambito evangelico si sono cercate altre strade per poter superare questo impatto piuttosto duro. Pertanto possiamo dire che, me lo permettete ancora 5 minuti, solo il fondamentalismo e i suoi derivati ha preso di petto il liberalismo, combattendolo sul terreno dogmatico. Proprio, no, la Bibbia dice così, la Bibbia è questa, eccetera. Mentre gli altri hanno cercato di evitare lo scontro schivando l'ostacolo, come un fiume che quando trova una collina ci gira attorno, no? Per andare oltre, perché l'acqua deve scorrere. Nel fare questo si è pensato di porre un freno al liberalismo, ma in realtà, evitando di smascherare l'errore e la falsità di tali idee, si è lasciato in un certo senso un campo abbastanza libero al dilagare dell'eresia e, preferendo dei palliativi alla rigorosa verità scritturale, si è impoverita la Chiesa. Purtroppo sì, purtroppo sì. Pertanto la tolleranza dell'ecumenismo, l'esperienza del carismatismo non hanno affrontato con onore la difficoltà che si presentava, e come non lo onorano il letteralismo del moderno fondamentalismo e le deviazioni culturali dell'evangelicalismo. Purtroppo questa è la storia, diciamo. Poi naturalmente c'è una vita dietro che impegna le chiese per l'onore di Dio. Bene, io mi fermerei qui, poi prendiamo la prossima volta, entreremo, dirò qualche parola sulla Bibbia, che conoscete, la conoscete la Bibbia? Sì. E poi inizieremo veramente a trattare il più profondamente e ampiamente possibile quelli che sono i fondamentali principi ermeneutici, come dobbiamo leggere la Bibbia. Pertanto la prossima volta sulla Bibbia mi fermerò veramente pochissimo, perché vi dirò qualche notizia soprattutto sui manoscritti e sulle traduzioni, ma soprattutto dopo andiamo a vedere i vari punti per leggere la Bibbia in una maniera corretta. Entriamo un po' nel vivo. Direte, sarebbe anche ora, perché è un po' che la meniamo, ma comunque possiamo pregare. Padre, grazie perché siamo insieme e vogliamo essere come Maria ai piedi del Signore Gesù. Sentiamo tutta la nostra insufficienza, impotenza davanti alla grandezza della tua rivelazione, ma ti siamo grati se tu vuoi darci degli elementi per avvicinarci alla tua parola in una maniera corretta e soprattutto in una maniera feconda per il nostro bene. Grazie. Benedici questi cari, oh Signore. Li porto sul mio cuore e desidero metterli sul tuo cuore, perché tu li voglia benedire nella loro vita personale, familiare, nel loro lavoro, nei loro impegni per la testimonianza dell'Evangelo, affinché ciascuno di essi, compreso me, possiamo onorarti durante questi giorni di vita che tu ci doni. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.